Siamo al punto 3 dell'ordine del giorno che ha per oggetto approvazione documento unico di programmazione 2017. Illustra l'assessore Baracchi. Prego, assessore.
Noi l'anno scorso abbiamo introdotto quello che la legge prevedeva, cioè il documento unico di programmazione. È uno strumento nuovo col quale stiamo iniziando a prendere confidenza, ma che inizia già a mostrarci nelle sue sezioni quello che è l'obiettivo del documento stesso. Avrete sicuramente notato come la prima parte possa essere divisa in due, diciamo, gruppi. Un primo gruppo di analisi del territorio circostante, quindi con i numeri e le statistiche sulle imprese, l'andamento demografico, il contesto nel quale viviamo sostanzialmente, e mette anche insieme il contesto legislativo nel quale ci stiamo muovendo, per cui vari richiami alle leggi di stabilità e a come le leggi di stabilità e le varie leggi in questi anni stanno modificando quella che è la costruzione del bilancio all'interno dei comuni. Nella prima parte poi si conclude invece con la declinazione del programma di legislatura nelle tabelle che vedete, quindi 10 punti in cui è stato riassunto il programma di mandato con le azioni che si pensano di fare. La sezione operativa invece è la seconda parte nel quale i 10 punti vengono declinati con azioni concrete che l'amministrazione mette in campo e poi ne verifica gli andamenti puntualmente. Quindi voi troverete già alcune, su ogni punto, troverete già uno stato d'attuazione del programma. Chiaramente l'obiettivo del DUP è quello di arrivare alla fine di legislatura e fare un po' come la cartina di tornasole per dire quello che è stato realizzato o no rispetto a quello che era il programma ricevuto dall'amministrazione, il programma che si era dato all'amministrazione. La seconda parte si conclude con ovviamente anche tutti gli aggiornamenti relativi al bilancio di previsione che questa sera andremo a discutere e approvare. Quindi è un libricino, perché di questo si tratta, che fa una fotografia abbastanza fedele di dove si muove l'amministrazione con i programmi che si è dati. A mio avviso manca un pezzettino, perché se guardiamo quello che è stato l'andamento del 2016 e pensiamo all'entrata in vigore del codice degli appalti, ecco, questo non viene risaltato, ma ha sostanzialmente influito in modo notevole sull'andamento e sul cronoprogramma che ci si era dati. Si parte dalle opere che erano state pianificate e che hanno subito un rallentamento dato non tanto da inefficienze o mancanza di risorse o altro, ma da nuove leggi che impongono procedure diverse e quindi in questi casi anche tempi più lunghi per l'espletamento delle gare in questo caso. Io non mi dilungo più di altro, è stato aggiornata qualche obiettivo su vari settori, altri avete avuto modo di vedere che parzialmente sono stati realizzati. Chiaramente la stata d'attuazione qui è il 31 maggio, nelle nostre teste ci sono comunque, avendo letto tutti i programmi, quelli che sono stati poi gli avanzamenti tra il 31 maggio arrivare sino ad oggi. E non tutto è stato completato, alcune opere sono ancora in corso, però di fatto l'orientamento sta procedendo su quanto scritto su questo documento. Il documento prende il posto della relazione previsionale programmatica, ma credo che conservando di anno in anno questo documento o gli aggiornamenti che ne conseguiranno, non riusciremo a vedere e a tracciare nel quinquennio quelli che sono stati i paletti dettati dalle leggi nazionali, le leggi di stabilità, quelli che sono stati gli andamenti per quello che riguarda gli sviluppi economici provinciali, soprattutto demografici locali, quindi vedete anche i flussi di cittadini, e quelle che sono state le azioni messe in campo anno per anno con le previsioni del bilancio. Io non mi dilungherei altro, avremo modo sicuramente tutti gli anni di vederlo almeno due volte questo documento, l'abbiamo visto a luglio, lo rivedremo sicuramente a luglio di quest'anno e nuovamente in sede di previsione. Tenerlo letto, tenerlo monitorato aiuta tutti ad avere una consapevolezza di 360 gradi di quello che si sta cercando di fare eventualmente anche di implementarlo qualora le condizioni dovessero cambiare o modificarsi in un modo o nell'altro.
Grazie, Assessore Baracchi. Ci sono interventi?
Sì, grazie Presidente. Vorrei fare una domanda. Cioè, leggo qua negli obiettivi operativi dell'indirizzo strategico numero 6, con la cultura si cresce. Allora, leggo che la Cassa di risparmio di Carpi ha dato in usufrutto l'edificio al Comune di Soliera che ne darà la gestione alla Fondazione Campori. Parallelamente all'attività legata alla struttura sono stati redatti i regolamenti di utilizzo ed è in corso la programmazione delle attività del periodo settembre-dicembre. È stata aperta in dicembre, quindi qua credo che ci sia. Eh? A maggio di cosa? 2016? Bene, ok, però adesso siamo in dicembre e se noi andiamo a vedere sul giornalino. E quindi in maggio noi abbiamo detto che facevamo la programmazione delle attività del periodo settembre-dicembre e che ci sarebbe stato il trasferimento delle associazioni presso la Casa della Cultura. E se noi leggiamo nel giornalino c'è scritto che nell'habitat inclusivo e aperto a tutti. C'è scritto che l'area musica comprende la sala prove e i corsi di musica sono gestiti da Arci e Banda Bruno Lugli. L'area spettacolo è gestita dal circolo Arci, Dude e Fondazione Campori. La sala polivalente è gestita da Arci Soliera e l'area ufficio e corsi si trovano gli uffici della Fondazione Campori e di Arci Soliera. Cioè io chiedo quali sono le altre associazioni che troveranno spazio in questo habitat, visto che mi sembra che delle quattro aree, musica, spettacolo, polivalente, area, ufficio e corsi, ci sia già stata un'assegnazione, direi, abbastanza consistente. Chiedo anche dove verrà messo, invece, dove troverà spazio il corso di pittura che viene fatto annualmente, che è stato più volte trasferito, ultimamente era nella sede di Via Morello. Mi risulta che nella Casa della Cultura non sia stato trovato uno spazio per questo tipo di attività che io definisco culturale, poi mi sembra comunque che se l'assessore mi risponde mi fa un piacere. Grazie.
Non è il mio settore, quindi provo a rispondere per quanto ne so, ma dovrebbe essere presente dentro Habitat anche Decibel come associazione musicale e a completare il quadro delle associazioni che più di tutte sul territorio si occupano di musica, spettacoli, intrattenimenti e anche il circolo fotografico. E le altre associazioni, perché ovviamente Habitat non può contenere tutte le associazioni presenti sul territorio del comune di Soliera, visto che per fortuna ne abbiamo in abbondanza, le altre associazioni stiamo cercando di individuare le soluzioni idonee per loro. In riferimento ai corsi di pittura e scuola di pittura, certo, nessuno sta cercando di chiuderla o di murare la sede nella quale si trovano. Stiamo però cercando una sistemazione idonea perché ha anche delle particolari esigenze e questi corsi prevedono un allestimento non temporaneo ma permanente delle sale, per cui occorre trovare gli spazi adeguati affinché loro possano svolgere regolarmente le loro attività. Non tutto il puzzle si è compiuto, però insomma stiamo lavorando in questo senso. Tenete presente che, come vi ho detto, gli aggiornamenti al DUP sono al 31 di maggio, quindi dal 31 di maggio c'erano delle previsioni, oggi siamo al 20 di dicembre e non tutto si è realizzato secondo i tempi perché veniva ricordato giustamente che l'inaugurazione è stata fatta solo poche settimane fa.
Grazie consigliere Baratti, ci sono altre domande?
Chiedevo se per la gestione del bar si farà un bando pubblico oppure sarà un affidamento diretto o come verrà gestito all'interno sempre della sede della cultura. Grazie.
Se le domande le formuliamo tutte insieme, riduciamo anche i tempi, no? Quindi, facilitiamo le risposte. Ci sono altre domande? Prego, consigliere Baracchi.
Sì, non è sempre la mia competenza, però ci provo anche in questo caso. Io credo che stiano valutando la fondazione insieme alle associazioni se andare verso una strada di un avviso pubblico o se invece vedere se in un primo momento può essere nelle fasi di organizzazione dei locali, dei corsi, insomma, la macchina deve andare a regime prima di poter correre, se attivare una gestione interna. Sono valutazioni che stanno facendo insieme alla Fondazione Campori. Io penso che appena ne avremo, almeno io ne avrò notizie, ma forse il sindaco di questo è più informato, vi daremo informazione più puntuale.
Grazie, assessore. Passiamo agli interventi. Prego, consiglieri. Prego, consigliere Carretti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Partendo un attimo dall'analisi di questo documento del DUP e in particolare della sezione strategica, volevo fare un attimo un piccolo punto della situazione oggi su quali sono gli obiettivi che si sono raggiunti, quelli che sono in corso di realizzazione e quelli che eventualmente si vorranno raggiungere entro la fine di questa legislatura, prendendo sempre come punto di riferimento le linee di mandato e gli indirizzi strategici del DUP. In particolare, per quanto riguarda il primo indirizzo, ovvero quello che riguarda il lavoro e l'economia, l'amministrazione aveva come obiettivo principale quello di favorire l'occupazione, cercando però di creare le condizioni per una ripresa generale di tutto il tessuto economico. Questo era sicuramente un obiettivo molto ambizioso, però era un obiettivo assolutamente necessario. In particolare oggi, per quanto riguarda l'occupazione, con l'apertura di Esselunga si sono creati numerosi posti di lavoro, così come se ne verranno a creare con l'apertura della prossima casa protetta. E per quanto riguarda invece sempre l'occupazione, già dal 2014 era stato attivato un percorso per assumere persone disoccupate che potessero svolgere lavori di manutenzione e di cura del territorio e del verde pubblico attraverso la stesura di un bando che prevedeva l'assunzione a tempo determinato di 10 persone per ogni anno. Attraverso questo bando alcune persone hanno continuato a lavorare all'interno di queste cooperative che hanno proprio assunto queste persone all'interno delle cooperative stesse. Per quanto riguarda invece il secondo punto dell'indirizzo strategico, sviluppo sostenibile e riqualificazione urbana, l'amministrazione diciamo ha sempre avuto un orientamento verso quello di coniugare sia lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, cercando soprattutto di limitare il consumo del suolo. E questo grazie ad interventi di riqualificazione urbana e anche attraverso l'adozione di politiche tese alla sostenibilità energetica. In particolare è stato emesso un bando di evidenza pubblica per la manifestazione di interesse all'inserimento delle aree di espansione e di riqualificazione già programmate sia dal PSC che dal POC, con la possibilità di spostamento della potenzialità edificatoria tra ambiti omogenei, però con una condizione molto specifica che era quella di non aumentare la superficie urbanizzabile, il riequilibrio dei carichi urbanistici e il conseguente miglioramento sia qualitativo che quantitativo delle dotazioni territoriali. Rimanendo sempre sul tema urbanistico, si è già attivato anche il percorso del nuovo PSC sovracomunale che interesserà oltre al comune di Sogliera anche il comune di Carpi di Novi. Per quanto riguarda invece gli interventi relativi alle opere pubbliche, oggi è stata inaugurata ed è già attiva a quasi pieno regime la Casa della Cultura Habitat. E il 24 dicembre verrà inaugurato il Castello Campori. Per quanto riguarda le scuole medie Sassi, è già stata conclusa la gara e gli uffici stanno procedendo con la verifica e la valutazione di tutte le richieste pervenute. E per quanto riguarda il miglioramento sismico della palestra Loschi, si sta procedendo con la stesura del progetto. E per quanto riguarda lo stadio Stefanini, è stata indetta e conclusa la procedura di gara per l'affidamento della progettazione. E un punto, diciamo, che è rimasto un po' in sospeso ancora, non per una volontà politica, diciamo, per un blocco che è stato messo in questo momento dalla sovrintendenza, è la riqualificazione della piazza, e anche se comunque si sta procedendo per quanto riguarda l'affidamento del progetto di marketing. Per quanto riguarda invece la viabilità e le infrastrutture, si è, diciamo, conclusa quasi la rotatoria tra Via Corte e Via Gambisa e attraverso una gara si sta concludendo la progettazione esecutiva della riqualificazione del quartiere di Via Volta e Via Leonardo da Vinci. E in generale sono stati fatti diversi interventi di manutenzione ordinaria per il miglioramento della viabilità. Per quanto riguarda il terzo indirizzo strategico, ovvero ambiente, beni comuni, protezione civile, il comune, diciamo, ha raggiunto degli obiettivi molto importanti. Infatti, il comune di Sogliera è esteso su tutto il territorio il servizio del porta a porta a tariffa puntuale, ottenendo degli ottimi risultati, tant'è che proprio sabato scorso è stata premiata come primo comune tra i 5.000 e i 20.000 abitanti della regione Emilia-Romagna per riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati pro capite. Un altro importante risultato è stata l'apertura dello sportello amianto e la previsione di incentivi economici per lo smaltimento dell'amianto negli edifici privati. Continua anche, sempre con ottimi risultati, il progetto Pedibus, che è stato attivo tutti i giorni di apertura delle scuole. E, per quanto riguarda l'incremento delle attrezzature negli spazi pubblici e negli spazi verdi, sono stati installati nuovi giochi nel Parco della Resistenza e nel parco adiacente Via Italia a Limidi. E come ultimo punto sul quale volevo intervenire era il punto 6, ovvero con la cultura si cresce. E come è già stato ribadito tantissime volte, le politiche culturali del Comune di Sogliera sono orientate al sostegno e alla promozione della cultura diffusa e partecipata, che cerca di coinvolgere il più possibile le associazioni del territorio. E finalmente, il mese scorso è stato inaugurato Habitat, che, come ho già detto prima, è già attivo, e questo permetterà la riorganizzazione delle sedi operative dove erano presenti le associazioni che a oggi si sono trasferite all'interno di Habitat. E successivamente ci sarà anche il progetto di spostare la biblioteca Campori al primo piano del castello assieme alla biblioteca Ragazzi. E inoltre continueranno comunque ad essere attivi ancora tutti gli spazi e luoghi di cultura come il Mulino, lo Spazio Giovani, la Ludoteca e il Cinema Teatro Italia. Grazie.
Grazie consigliere Caretti. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Abate.
Allora, grazie. E la cosa che chiedevo, probabilmente è una mancanza di informazione, insomma, che non sono riuscita in questo momento ancora ad avere. E le associazioni che in questo momento si sono trasferite ad Habitat rispetto ai luoghi dove si trovavano prima, insomma gli edifici dove erano prima, hanno avuto uno sgravio dei costi di affitto o... però se io parlo con lei, tu parli con lui, non può sentire, o sente me o sente te. Ah, visto che lei aveva fatto la presentazione, pensavo di fare la domanda a lei. A chi devo fare la domanda? Ok, scusi. No, perché guardavo lei, ma per quello, scusami. Allora chiedevo, ok, ma già sentito, perfetto, ma questa domanda c'è un motivo specifico per cui gliela faccio, perché io ho per esempio dei figli che frequentavano prima dei corsi e continuano a frequentare i corsi, noi siamo già da settembre che frequentiamo la Casa della Cultura, anche quando non era stata inaugurata già funzionava. Per quanto riguarda la cosa che mi viene da chiedere, se ci sono stati eventualmente degli sgravi e si è così tanto interessati a quello che è la proposta culturale, specialmente nei bambini, nei giovani, quelli che dovranno crescere, che dovranno in questo momento. Mi sembra di parlare. Non c'è stata nessuna variazione per quanto riguarda le rette per i bambini. Allora, posso sapere se le associazioni che in questo momento si sono già trasferite hanno uno sgravio di costi rispetto ai luoghi dove si trovavano prima? Grazie.
Assessore Baracchi, se non so se no.
Alla Casa della Cultura, che titolo sono lì? Cioè, nel senso, è un luogo che gli è stato offerto gratuitamente? Pagano un affitto, sto chiedendo? Pagano le utenze?
Risponde il sindaco.
Grazie.
Allora, dobbiamo determinare un regolamento specifico per costruire le modalità attraverso le quali si sta lì. Però, diciamo così, per stare alla traccia politica, sono, diciamo, al di là dei dettagli, no? E le associazioni che sono andate a stare lì dentro avevano tutte un'altra dislocazione in altre sedi, spazi del comune. Cosa succedeva? Che erano tutte, tranne l'Arci, che pagava l'affitto, erano tutte ospitate a spese del comune, insomma, della Fondazione Campo, sono spese pubbliche, diciamo così, rientravano tutte in un utilizzo gratuito degli spazi, sia per quanto riguarda l'affitto che per quanto riguarda il pagamento delle utenze. L'unica eccezione era costituita da Decibel, e quindi diciamo così che a Sozzigalli che si pagava le utenze, perché nel rapporto che si costruiva con i loro interventi, che venivano poi sostenuti anche diversamente, faccio l'esempio della banda, a una scuola di musica, quindi chiaro che loro sono ospitati, nel senso che non avevano spese dirette, quindi avevano una sede dove fare le prove, venivano pagate le utenze, poi ricevevano un contributo perché promuovevano anche delle attività, e quindi queste attività della scuola di musica hanno uno sbilancio, no? Nel senso che la quota che chiedono alle famiglie e ai ragazzi per partecipare alle attività è una quota che non è in grado di sostenere integralmente il livello delle spese fatte, quindi avevano un piccolo contributo, in quel caso di 6.000 euro. E dicevo quindi che tutte queste associazioni, a parte l'Arci, che ha una dimensione diversa per il numero di tesserati, rilevanza economica delle attività che svolgono, capacità di autofinanziamento attraverso l'estate, insomma, ci sono tante situazioni per cui, come dire, hanno un bilancio significativo che permetteva anche loro di sostenersi l'affitto e le utenze, le pulizie di quei locali. Quindi, eccezione fatta per l'Arci, e tutte le altre associazioni, diciamo così, che vivevano senza avere delle spese vive per gli spazi che frequentavano. E la stessa cosa di rimando avviene col trasferimento all'interno della Casa della Cultura. Adesso, lì per la complessità dell'edificio, per il frazionamento delle utenze, per la modalità con cui verranno fatte le pulizie e la conduzione, come si dice, dell'edificio, quindi manutenzioni ordinarie, aperture, chiusure, eccetera, stiamo stilando appunto questo regolamento per la compartecipazione, chiedendo a ognuno in base a quello che può dare nella sostanza delle sue attività. Ripeto, faccio gli esempi che conosco, penso al circolo fotografico, associazione con qualche iscritto che non fa attività, avrà un bilancio di poche centinaia di euro, perché non è che non fa, diciamo così, attività che sono in grado di generare costi o ricavi significativi, quindi insomma difficilmente potranno contribuire in modo significativo dal punto di vista economico all'equilibrio delle spese di quello spazio, se non offrendo la loro attività, quindi promuovendo iniziative aperte a tutti che insomma fanno parte così di una compartecipazione di carattere culturale aggregativo ad arricchire l'offerta che abbiamo a disposizione per il territorio. Quindi se la domanda, se non sbaglio, chiedo scusa se sono stato un attimo fuori, mi stavo confrontando un attimo con l'architetto Bettio su una cosa, è se il trasferimento all'interno della Casa della Cultura abbia determinato dei cambiamenti che quindi accrescono le tariffe delle associazioni per le attività, cioè se devono variare.
Questo momento, grazie a questa iniziativa, sì, al progetto, si ritrovano una sede che tutto sommato gli va ad abbattere leggermente i costi rispetto a quello che erano, dicevo, quelli che avevano precedentemente. Di conseguenza, parliamo di cultura, io vi posso assicurare che sono i miei figli, per esempio, frequentano la banda, entrambi gemelli. È estremamente danaroso, insomma, per la maggior parte delle famiglie.
Non gli è cambiato niente dal punto di vista delle spese, perché
lo facevamo prima, io continueremo a farlo, però mi rendo conto che tanti bambini vorrebbero venire ed è improponibile il costo. La banda soliera, io ho una figlia che frequenta il conservatorio, costa più che il conservatorio.
Il conservatorio costa poi soldi pubblici perché è un sostegno diverso. Comunque, diciamo,
sì,
così.
È un sostegno diverso.
Costa un milione alle casse comunali quando ce l'hanno. Comunque, al di là della banda di per sé, la risposta.
Ma era in generale, era per capire se adesso, grazie ad Habitat, potranno eventualmente decidere di abbattere leggermente i costi perché più ragazzi possano frequentare più corsi. No, era questo il mio intento.
Non stavano pagando prima le sedi che utilizzavano, nessuno, quindi la Ciapade, quindi continueranno a non pagarlo. Poi lì vogliamo anche promuovere una scuola di musica gestita direttamente dalla Fondazione Campoli, proprio per cercare di avere un unico livello tariffario, un unico livello d'accesso, magari anche con gli elementi di agevolazione, insomma, per promuovere ulteriormente l'opportunità di partecipazione. Però a loro, dal punto di vista dei costi, non gli è cambiato nulla. Però ho colto l'occasione per spiegarla in modo un po' più ampio, però non stavano spendendo niente prima, continuano a non spendere nulla nemmeno adesso.
Altri interventi? Prego, consigliere Bonora.
Grazie Presidente. Allora, noi qua potremmo discutere e sollevare tutte le nostre considerazioni sul DUP. L'anno scorso abbiamo cercato di contribuire fattivamente al DUP presentato in Consiglio con la presentazione di 8 emendamenti. 2 furono ritirati per parere tecnico non favorevole e 6 respinti. I respinti parlavano di marketing territoriale. Faccio un passo indietro, li abbiamo presentati perché non li abbiamo trovati nel DUP, argomenti non presenti nel DUP, quindi noi proponemmo emendamenti per un marketing territoriale. Questa sera la consigliera Carretti e lo stesso sindaco ci ha già parlato, che è in atto. Presentammo un, vado per temi, non sto a entrare nel dettaglio, piste ciclabili, presentammo sul dissesto idrogeologico, presentammo un altro emendamento su reti idriche in cemento amianto, un altro per lo sviluppo delle nuove attività sportive e l'ultimo per l'inclusione sociale dei ragazzi. Ora, furono fatti con un pieno spirito costruttivo e collaborativo. Visto l'anno scorso ci furono tutti respinti, non crediamo sia il caso di questa sera discutere o rispondere punto per punto quello che è stato detto sul DUP dall'assessore e anche dal consigliere Carretti. Quindi vedremo di farlo con la nostra attività politica durante il corso dell'anno. Grazie.
Grazie consigliere Bonora. No, sono gli interventi. Lui è stato un intervento. Beh, a parte il problema della consigliera Abate che aveva una questione da porre. Interventi, le domande le abbiamo fatte prima. Prego, consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Trovo che sia un'occasione sempre preziosa quella di poter almeno giusto due volte all'anno guardare il DUP, anche perché è uno strumento particolarmente comprensibile anche a chi non è un tecnico, anche insomma diciamo al cittadino in generale, quindi io di solito cerco di leggermelo con molto interesse e mi volevo soffermare su alcuni punti e su alcune materie che comunque essendo delegate per la gran parte in Unione delle Terre d'Argine vengono discusse poco in Consiglio Comunale, però hanno poi delle sfaccettature e delle particolarità locali che invece andrebbero valorizzate e proprio per questo al primo punto che ho scelto insomma di evidenziare ho messo l'indirizzo strategico numero 4 che è Soliera Comunità Solidale, perché adesso al di là dei fatti che purtroppo sono successi è un punto che ci ha sempre distinto anche a livello provinciale e spesso regionale per una sensibilità insomma che c'è nel nostro comune e che spero che rimanga e venga rafforzata. Ci sono stati dei risultati molto buoni che hanno a che fare con il social market del pannello rose, la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, tutto il discorso del dopo di noi con le associazioni, in particolare l'associazione del gruppo genitori figli con handicap. Quindi ci sono tante iniziative e tanti progetti che sono in fase di svolgimento e che verranno spero intensificati. Ci sono alcuni punti che rimangono ancora da sviluppare e io mi auguro che in questi due anni e mezzo scarsi che abbiamo davanti prima della fine del mandato ci si possa arrivare, in particolare tutto quello che ha a che fare con una maggiore presenza e integrazione sul nostro territorio comunale di servizi sociosanitari, più sanitari che sociali, parlo della Casa della Salute e comunque di una azione anche politica, penso nei confronti degli interlocutori che sono le ASL o le ASP eccetera, per riuscire ad avere una trasformazione, un avvicinamento e anche una semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi sanitari. Un altro punto che trovo particolarmente soddisfacente per quanto ci riguarda è quello della scuola. Leggevo proprio sul giornalino che ci sono degli indici di soddisfazione molto alti che si riferiscono in particolare proprio alla proposta educativa che viene fatta, tanto che l'80% abbondante dei genitori rifarebbe la stessa scelta, il 42% dice abbiamo avuto una offerta migliore di quanto ci aspettassimo, quindi questo è un punto veramente importante, anche perché insomma sembra di fare retorica dire che è necessario partire dalla scuola, ma di fatto è così. Ci sono stati progetti molto belli, secondo me, e che stanno continuando a svilupparsi. Io ricordo quando avevo le mie figlie a scuola, e parliamo ormai di 10 anni fa e più, già si parlava di progetti sul bullismo, eccetera, e queste cose stanno continuando a crescere e sono state poi estese a livello di Terre d'Argine, quindi credo che tutto questo ci debba rendere piuttosto orgogliosi. Spero che continuino diciamo i contatti e l'integrazione anche con l'attività che fa il servizio, cioè diciamo il settore giovani della Fondazione Campori, per tutto quello che riguarda la peer education, perché anche lì sono stati fatti veramente dei progetti molto molto interessanti. C'è un punto che parla di attenzione al benessere e anche qui penso che qui forse i risultati sono stati quasi tutti raggiunti in termini di favorire la pratica sportiva, con il bando, lo sport per tutti, ma non solo. C'era un punto che rappresentava una grossa sfida per noi ed era quello di rivedere tutta la gestione degli impianti sportivi e cercare di normalizzarla, di equipararla e di renderla anche più efficiente. Questo è stato fatto con anche qualche mal di pancia, questo lo sappiamo, però è stato un risultato secondo me molto importante, un obiettivo raggiunto che ci deve rendere, penso, molto soddisfatti. Ci sono altri punti che secondo me sono molto importanti. Sulla legalità e la sicurezza, volevo solo chiedervi, in quanto rappresento l'Unione delle Terre d'Argine presso avviso pubblico, di dare un'occhiata alla mail, perché dovrebbe esservi stato spedito una sintesi di tutta l'attività di avviso pubblico negli ultimi anni, con tutto quello che è stato fatto a livello di formazione soprattutto. Tra l'altro l'Emilia Romagna e i comuni dell'Emilia Romagna sono quelli che usufruiscono della maggior parte delle risorse che ci sono, o meglio sono i comuni che chiedono di più. E quindi vi invito anche a dare un'occhiata a quello, perché contiene delle informazioni molto importanti anche sul perché spendiamo una cifra risibile, ok, però per associarci e per rimanere associati ad avviso pubblico. E l'ultimo punto che mi interessava trattare era, ne hanno parlato in tanti, tutto quello che ha a che fare con gli indirizzi strategici numero 8 e numero 10. 7 minuti, allora mi sa che concludo. Ah, sono 10? Ah. Ho sempre il dubbio se siano 10 o 5. No, ricordo soltanto il punto che anche questo abbiamo sostenuto parecchio in campagna elettorale, tanto da entrare dentro agli indirizzi proprio per la legislatura, ed era quello della partecipazione dei cittadini. E anche qui, insomma, non per autoincensarci, ma il progetto Atal Degme è stato preso, ripreso e citato un po' ovunque, perché è stato forse il primo progetto realmente concluso, realizzato, portato avanti e concluso di crowdfunding, di ricerca fondi civica, almeno a livello regionale. Quindi questo è stato sicuramente un obiettivo raggiunto. Leggevo sempre sul giornalino, mi fa piacere che sempre tramite diciamo lo stessa organizzazione che ha portato avanti a Tal Degme, si sta pensando ad un nuovo progetto, anzi credo sia già operativa una fase di raccolta fondi per, me lo sono segnata, direi strutture per i disabili tramite un paio di associazioni che ci sono qui. E infine concludo dicendo sull'efficienza e sulla disponibilità dell'amministrazione a dialogare con i cittadini. Anche qui sono stati fatti grossi passi avanti, io mi auguro che si prosegua in quella direzione, perché con strumenti anche avanzati a livello tecnologico, insomma, dalla possibilità di inviare richieste, segnalazioni, eccetera, eccetera, alla possibilità di prenotare gli appuntamenti e via dicendo, si rende sempre più semplice un accesso alla macchina pubblica, chiamiamola così, considerato soprattutto il fatto che comunque, ahimè, mi sono stupita leggendo che il comune di Soliera ha 51 dipendenti, sinceramente pensavo qualcuno di più, però con solo questo numero esigue, chiaramente non dipende da noi ma da tutta una serie di regole eccetera, riuscire a raggiungere questi risultati secondo me è una cosa, insomma, che va riconosciuta al di là di tutto. Grazie.
Grazie consigliere Zambelli. Altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto, se non ci sono altri interventi. Procedo. Forza Italia, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, noi siamo contrari.
Grazie Consigliere Silvestri. Rilanciamo Soliera, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, ma
Io sì, devo dire che questo DUP me lo sono letta, adesso i consiglieri Carretti e Zambelli hanno fatto un riassunto di quello che c'è scritto. Sì, devo dire che questo DUP noi abbastanza simile a questo l'avete approvato anche l'anno scorso. C'è tutta una parte che riguarda gli indicatori, e questi indicatori io li vorrei vedere da qualche parte, perché comunque voi sapete che gli indicatori sono la cosa fondamentale per verificare se un progetto, un obiettivo sta andando avanti oppure no. Non so in quale sezione li possiamo trovare questi indicatori, li potremmo trovare, o se non so, li troviamo sul sito del comune. Io devo dire che non li ho visti da nessuna parte. Ci tenevo a sottolineare, per quello che riguarda la scuola, che la consigliera Zambelli dice che è tanto contenta. Io, da quello che so, mancano ancora degli insegnanti, mancano gli insegnanti di sostegno che erano stati attribuiti l'anno scorso. Quindi,
tutti i corsi che si facevano alle scuole medie.
Tutti i corsi di preparazione alle superiori, quindi, cioè, voglio dire, questa soddisfazione vorrei sapere da cosa nasce. Per quel che riguarda l'Arci, che è l'unico che pagava l'affitto e adesso non lo paga più, nessuno ci ha detto dove sono stati messi gli anziani che erano nella sede dietro la farmacia comunale. Non mi risulta che per il momento sia stata trovata una sede per loro, probabilmente lo sa la consigliera Carretti, a noi non è stato detto saperlo. Io ho incontrato delle persone per strada, mi hanno detto i vecchi non li vuole nessuno. Dico, ma no, non preoccupatevi che adesso vi mettiamo tutti nella nuova casa per anziani. E poi dopo mi parla di questo progetto a Tal Degme. Io dico che questo progetto sarà concluso quando vedremo realizzate le opere per cui sono stati richiesti questi soldi, perché direi che il progetto è vero, è stato realizzato, tutti i quattro progetti hanno trovato il loro finanziamento, però direi che per il momento nessuno di questi sia stato attuato. Quindi probabilmente il prossimo anno potremo valutare se effettivamente alla richiesta di fondi e alla raccolta di fondi civici è poi seguito lo stato attuativo od operativo, cioè se abbiamo raggiunto l'obiettivo. Per quel che riguarda il PEBA, è stato votato, però finora anche nel piano delle
concluda,
opere triennali.
Concluda.
Ah, sono già passati i miei
sì,
7 minuti?
È entrata nel quarto, ora.
Benissimo.
Mi sembra di fare il
censore. Scusami, avevamo una cosa.
È entrata nel quarto minuto.
Bene, comunque il mio voto è contrario.
Concluda pure, non voglio mica togliere la parola. Grazie, consigliere Zironi. Dichiarazione di voto di 5 Stelle.
Grazie, Presidente. Il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bonora, Partito Democratico, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il DUP hanno fatto bene l'assessore Baracchi, i consiglieri Zambelli e Carretti, è un documento che è la cartina al tornasole, è un documento che dobbiamo tenere sempre presente, dobbiamo tenere sempre leggerlo più volte all'anno, non solo nelle due volte che ricordava l'assessore Baracchi, perché è quello che ci permette di sapere a che punto siamo con l'attuazione del programma. Io chiaramente non sto qua a ripetere quello che dove siamo e quello che è stato fatto o quello che manca. Hanno già fatto bene sia il consigliere Carretti che il consigliere Zambelli a dire le cose che ci sono. L'unica cosa che dico è che mi permetto di dire è che a tal degme, lo vedremo nel punto dopo quando andremo ad approvare il bilancio, vengono messi a bilancio già quest'anno gli 80.000 euro, quindi sono già stati messi a bilancio a novembre, quindi verranno le opere eseguite nel 2017, così come era dall'inizio risaputo dai consigli di frazione e da tutti quelli che avevano letto il regolamento, perché si fa nell'anno in corso la progettazione, il vaglio dei progetti viene approvato, si fa la raccolta, quando la raccolta viene finalizzata e definita, nell'anno successivo viene eseguita l'opera, quindi nel 2017 verranno eseguite le opere, ci sono già a bilancio, ricordavo un attimo fa, li abbiamo approvati nella variazione di bilancio del 29 novembre e quindi ci sono e si procederà nel 2017, vedremo tutti e quattro i progetti realizzati. Quindi dicevo, il DUP è uno strumento politico che ci permette di vedere i progressi che sta facendo l'amministrazione rispetto al programma con cui si è presentata agli elettori e non voglio essere io quello che dice che siamo a buon punto, secondo me, perché comunque molte cose sono state fatte, alcune hanno avuto dei ritardi, hanno detto bene i miei colleghi consiglieri che hanno detto che ci sono stati alcuni ritardi, uno è sulla progettazione esecutiva della riqualificazione del centro storico e della piazza, perché diciamo che la sovrintendenza ha trovato alcuni puntigli, ma andremo comunque a realizzarlo prima della fine dell'opera, prima della fine della legislatura, scusate, l'opera. Ci sono altre cose che sono rimaste ancora non in fase di esecuzione, ma però ci sono ad esempio il ponte dell'Uccellino, voi avete letto che la provincia, a parte che state vedendo i lavori della rotatoria e della rampa di immissione, nel 2017 ci sarà anche quello, anche se, come abbiamo detto più volte, è sul territorio di Modena, si fa insieme al comune di Modena e alla provincia, quindi quello è un altro punto che confidiamo di vedere realizzato prima della fine della legislatura. E tante altre cose.
Per favore,
sì, scusi Presidente, sì, dicevo comunque questo è il nostro cartina di tornasole, come diceva Baracchi, perciò noi siamo favorevoli.
Grazie consigliere Drusiani. Poniamo quindi in votazione la proposta che ha per oggetto approvazione del documento unico di programmazione per il 2017. Favorevoli? Partito Democratico? Contrari? Forza Italia, Rilanciamo Soliere e 5 Stelle, astenuti, nessuno. È approvato. Immediata eseguibilità, favorevoli? Partito Democratico, contrari? Forza Italia, Rilanciamo Soliere e 5 Stelle, astenuti, nessuno. È approvato. Siamo al punto 4 e 5 dell'ordine del giorno, che proporrei di fare la trattazione insieme, la spiegazione e la presentazione insieme, poi dopo procederemo con la discussione come abbiamo fatto con gli altri due punti. Se non ci sono obiezioni, procediamo. Prego, presentazione del punto 4 e 5. Chiede la parola il sindaco.
Sì, faccio un'introduzione di tipo più politico, diciamo quello che si sarebbe definita una relazione al bilancio di previsione che annualmente veniva svolta in sede di consegna dei materiali, che era un po' preliminare all'iter di approvazione, ma che insomma per le cose che vi andrò a dire all'interno di questa relazione accorpiamo direttamente al momento dell'approvazione del bilancio, cioè stasera. Si conclude stasera l'iter di approvazione del preventivo 2017 del Comune di Soliera. Anche quest'anno confermiamo la scelta di efficienza di approvare il preventivo in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio, in largo anticipo rispetto a ciò che accade nella maggior parte dei comuni italiani. Abbiamo condiviso questa scansione dei tempi con gli altri comuni di Unione Terre d'Argine, che approveranno i propri bilanci contestualmente a noi. Ieri è stata la volta di Campogalliano, nelle prossime settimane Carpi e Novi, e quello dell'Unione arriverà immediatamente dopo. La nostra scelta di approvare il bilancio anticipatamente è maturata, come negli anni scorsi, per dare elementi di certezza e operatività alle macchine amministrative e poter lavorare al massimo dell'efficienza, in particolare per quanto riguarda la programmazione degli investimenti, che richiede, come sapete, di avere il bilancio approvato per poter avviare i lunghissimi, interminabili iter poi di realizzazione delle opere stesse. Non potevamo prevedere nelle scorse settimane che le dimissioni del governo Renzi avrebbero portato all'approvazione di bilancio senza la discussione degli emendamenti, lasciando molte questioni aperte. Facciamo quindi nostre le posizioni e le richieste dell'ANCI nazionale, che chiede al nuovo governo di varare un decreto che affronti e risolva le questioni che non hanno trovato risposta nella legge di bilancio e che invoca il proseguo di un confronto già positivamente avviato con il precedente governo sui numerosi nodi risolti del rapporto Stato-Comuni. In particolare, ANCI chiede al governo l'innalzamento almeno al 75% del turnover del personale, anche per i comuni, per le unioni siamo al 100%, e le modifiche alle norme sulla perequazione per il riparto del fondo di solidarietà comunale, con un'integrazione finanziaria per attenuare l'impatto sui comuni più penalizzati. Tra l'altro, noi avevamo la chance di godere ancora di un fondo, di un trattamento di favore riservato agli enti terremotati, cosa che abbiamo perduto nella compressione dell'iter parlamentare dovuta alla caduta del governo. Ancora una volta dunque approviamo un bilancio senza che siano state previste per comuni ed enti locali leve e strumenti di manovra strategici che allarghino le reali possibilità e opzioni di intervento. Nulla all'orizzonte sulla local tax o comunque su altre forme di compensazione di IMU e TASI che sono decisamente perfettibili nella loro attuale conformazione. Sono tutti aspetti che condizionano fortemente la costruzione del bilancio e ne limitano il campo di discrezionalità, spingendo verso una compilazione di tipo compilativo, ovvero che lascia invariate rispetto al preventivo scorso la più parte delle poste, in particolare per la spesa corrente, rimandando eventuali modifiche e successive variazioni quando tutte le variabili saranno chiarite in modo definitivo, e spesso questo accade purtroppo anche in corso d'anno molto avanzato. Viviamo in un contesto in cui le amministrazioni comunali hanno armi sempre più ridotte e spuntate per intervenire e migliorare la vita concreta delle famiglie e delle imprese, le questioni a cui facevo riferimento prima rispetto ai mille vincoli che riguardano la vita delle amministrazioni locali. Quindi soprattutto per questo i passaggi tradizionali di condivisione con tutti gli interlocutori e la cittadinanza rischiano di diventare dei meri rituali, se da un lato sono stati limitati e concentrati dalle necessità legate ai tempi, dall'altro risentono nel livello del confronto dalla limitatezza delle opzioni a nostra disposizione in questo quadro normativo e di incertezze. Insomma, quando si va a confrontarsi con i cittadini, con le forze sociali, fare l'elenco dei vincoli e non la discussione sulle opportunità e le strategie che si possono mettere in campo è evidentemente una limitazione sostanziale all'esercizio di partecipazione. È comunque positivo il sostanziale apprezzamento, la condivisione emersa dal confronto che abbiamo potuto mettere in campo. Quindi abbiamo registrato un qualche tipo rassicurante di sintonia sull'impostazione data a questo bilancio. Nell'attuale clima di incertezza politica e di crisi economica ancora non superata, la condivisione del clima costruttivo nelle relazioni con le parti sociali assume quindi un significato ancora maggiore, in quanto offre qualche garanzia in più di tenuta sulla coesione sociale del nostro territorio. Questi anni di crisi, spending review e contrazione dei trasferimenti hanno messo in evidenza il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali a garanzia che rigore e austerità non compromettessero i servizi essenziali per i cittadini, che i conti venissero tenuti in ordine, che la macchina amministrativa fosse riorganizzata secondo criteri di efficienza, che venissero realizzati gli investimenti più utili al territorio. È una prova, come dire, di cui ci si accorge maggiormente laddove questi elementi non sono garantiti, le amministrazioni locali non sono tutte nelle stesse condizioni, cioè se ne accorge di più quando questi elementi vengono meno. Quindi si acuisce il conflitto e la disillusione dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Crediamo di aver operato in questa direzione, siamo soddisfatti di averlo fatto in sintonia e sinergia con le rappresentanze dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, fatto che rappresenta un valore aggiunto di significativa rilevanza politica. Adesso faccio un piccolo approfondimento sui temi economici ed occupazionali. Si è confermato nel 2016 la tendenza locale, visto che il nostro paese non ha gli stessi livelli di crescita ovunque, di uscita dalla fase più acuta della crisi economica, Restano certo tutti i problemi strutturali, le contraddizioni del sistema economico e finanziario globale, le problematiche relative alle diseguaglianze e quelle relative al modello di sviluppo che hanno caratterizzato questa crisi globale e sistemica. Osserviamo però una tendenza che dura ormai da oltre un anno, caratterizzata da maggiori esportazioni, una qualche ripresa dei consumi, una ripartenza, seppure non ai livelli pre-2008, dei mutui, del mercato immobiliare, degli investimenti da parte di alcune imprese. Segnali che si riscontrano diffusamente anche a Soliera, come testimoniano da un lato gli insediamenti di nuove imprese e i numerosi segnali di interesse verso aree residenziali ferme da anni e capannoni da riqualificare e dall'altro, per fare solo un esempio, la diminuzione delle richieste di contributi sociali, ad esempio per l'immissione al social market. Le cause più strutturali della nostra crisi economica non sono però state risolte e temo ci accompagneranno ancora per diverso tempo. Non sempre i miglioramenti dei dati e degli indicatori finanziari corrispondono a una ripresa effettiva dell'economia reale e non sempre i segnali positivi macroeconomici trovano corrispondenza nelle condizioni concrete di vita delle persone, in particolare nelle fasce e nei settori maggiormente coinvolti dalla crisi economica. Il superamento di questa crisi necessita sicuramente di cambi radicali nel modello di sviluppo, di politiche pubbliche, provvedimenti strategici all'altezza e risorse appropriate. A livello locale, per quanto sta in noi, si conferma la necessità che il Comune, in assenza di leve dirette che non gli sono state attribuite, assuma però un doppio ruolo. Da un lato facilitatore, impegnato a regolare, coordinare e creare opportunità, dall'altro attuatore di iniziative di supporto e sostegno alle fasce in maggiore difficoltà, quindi sostegno all'economia da questi due punti di vista. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, quello del supporto alle fasce in maggiore difficoltà, oltre ai consueti bandi anticrisi e alla nostra inserimento nei programmi regionali e nazionali di sostegno al reddito, abbiamo sviluppato un progetto solierese, quello di affidamento a cooperative sociali di lavori di cura del territorio per impiegare disoccupati solieresi, e abbiamo riscontrato qualche buon risultato, sia sul fronte del miglioramento del decoro urbano che per quanto riguarda il rientro nel mondo del lavoro di molte persone in difficoltà. Anche nel 2016 questa iniziativa ha consentito 10 assunzioni. Abbiamo quindi confermato in questo bilancio lo stanziamento di 105.000 euro per continuare il progetto, che consideriamo di tenere stabile almeno fino alla fine della legislatura. Dal punto di vista invece del ruolo di facilitazione all'avvio di nuove iniziative economiche in grado di offrire posti di lavoro ai nostri concittadini, ricordiamo l'apertura un anno fa ormai di Esselunga. Stiamo lavorando al nuovo comparto dell'area ex ICEM, che prevede l'apertura di ulteriori 5.000 metri quadrati di superficie di vendita non alimentare di media dimensione, che creeranno ulteriori opportunità occupazionali. Ha aperto anche il nuovo stabilimento IMAR del gruppo Veca, il primo nuovo capannone che è stato costruito a Soliera da un po' di anni a questa parte. Ulteriore prova che dove è più forte la propensione delle imprese all'innovazione e all'export, crescono in modo esponenziale le possibilità di successo. Da questo punto di vista salutiamo l'arrivo a Soliera di Energica Motor Company, azienda leader mondiale nel settore delle moto elettriche, che oltre allo stabilimento ha attivato nella sede di Via Scarlatti anche un ampio settore ricerca e sviluppo e il primo store italiano dell'azienda. Auguro loro di cogliere gli obiettivi che si sono dati nel piano industriale, che vorrebbero dire uno sviluppo molto significativo di un'impresa importante a Soliera. Ci sono inoltre diversi interessamenti sia per aree nuove che da riqualificare, in particolare sull'area ex Arelos. Interessamenti che ci auguriamo per il bene di Soliera possano trasformarsi presto in accordi concreti e poi in progetti industriali. Pur ribadendo il ruolo centrale e insostituibile dell'impresa manifatturiera nel creare opportunità economiche e buona occupazione, l'impegno della nostra amministrazione si concentrerà anche in questo bilancio in tre filoni di intervento che da tempo caratterizzano l'azione amministrativa di questa giunta. Il primo, le attività di promozione territoriale e sostegno all'economia e al commercio. Secondo, la valorizzazione della cultura anche come possibile leva di crescita e sviluppo economico. Terzo, i progetti che in sintesi potremmo definire di stampo etico, tesi alla sostenibilità sociale e ambientale. Per quanto riguarda il primo punto, siamo stati soddisfatti che i commercianti sugliaresi abbiano deciso di costituirsi in associazione per meglio rapportarsi all'amministrazione comunale e che gli altri eventuali, insieme ad altri eventuali soggetti coinvolgibili. Civico 1, l'associazione dei commercianti, è ancora in fase di rodaggio, ma auspichiamo davvero che possa essere lo strumento in più grazie al quale programmare iniziative utili a tutto il tessuto commerciale e al territorio. L'affidamento alla Fondazione Campori e dunque competenze e capacità organizzative specifiche ampiamente collaudate dei principali eventi fieristici di animazione territoriale come la Fiera e il Mosto Cotto ha fatto fare a questi eventi un indubbio salto di qualità nelle ultime edizioni, salto che potrà essere confermato e ulteriormente